Vediamo ora il collegamento tra le teorie di rete e le teorie dello scambio. Qualora si vada a ricercare una spiegazione non soltanto descrittiva della forma delle reti e anche delle modalità di strutturazione profonda del perché le reti assumano determinate forme, risulta particolarmente interessante il collegamento alle teorie dello scambio sociale e in particolare alla tradizione francese che si è sviluppata da Marcel Mauss e da Claude Lévi-Strauss, che si oppone alla corrente americana che invece fa capo a Omans, Blau e Emerson. Il riferimento alle teorie dello scambio risulta proficuo non solo perché le reti veicolano flussi di scambio, beni o servizi, ma anche perché è possibile spiegare le motivazioni e le condizioni per mezzo delle quali una relazione prende vita o un legame si stabilisce alla luce del meccanismo sottostante a questi legami e a queste relazioni. Il collegamento alle teorie dello scambio consente di collegare in modo efficace forma e contenuto delle relazioni interpersonali. Vediamo ora le definizioni e le tipologie di scambio sociale. I teorici dello scambio sociale considerano l'interazione sociale come scambio di beni materiali e non materiali e di servizi come risposta sia ai bisogni primari che all'approvazione sociale. Il comportamento sociale viene visto in termini di ricompense e di evitamento di punizioni. Quindi l'unità analitica di base è la relazione tra gli attori e gli individui sono impegnati nell'interazione allo scopo di soddisfare i propri bisogni. Gli obiettivi centrali d'analisi sono le relazioni e le strutture sociali generate dai legami che uniscono le persone in diverse forme di associazioni. Gli argomenti di studio privilegiati riguardano la natura e gli effetti delle interconnessioni tra gli attori. Lo scambio è innanzitutto una relazione sociale, nella quale i soggetti sono normativamente orientati uno verso l'altro. Quindi al suo interno vi sono due componenti, una volontaristica che comprende gli orientamenti d'azione dei soggetti e una regolativa che è costituita dalle norme sociali e istituzionali. Donati distingue tre tipi di scambio: lo scambio di reciprocità, lo scambio di mercato e lo scambio redistributivo. La reciprocità è lo scambio obbligatorio di un bene o servizio considerato più come dono che come prestazione calcolata per l'utilità o il vantaggio materiale che ne deriva. E in questo senso è sinonimo di scambio simbolico. Lo scambio di mercato è un atto di acquisto o di vendita con un riferimento a un sistema di prezzi. Lo scambio redistributivo è un pagamento obbligatorio a un centro collettivo che raccoglie i contributi per poi redistribuire quote ai vari soggetti secondo determinati criteri. I tre tipi di scambio a livello di sistema societario complessivo sono commisti tra di loro. Considerando i tre poli di riferimento per gli individui, si osserva che nell'ambito dei gruppi primari prevale lo scambio simbolico, quindi famiglia, reti, cioè famiglia, parenti, amici e così via, no? In questo ambito, che è quello appunto informale, prevale la logica dello scambio simbolico. E questa si fonda sul dono e sulla reciprocità e è indirizzata alla produzione di beni e servizi non iscrivibili nella logica dello scambio contrattuale e quindi non esprimibili secondo equivalenti monetari. Donati definisce lo scambio simbolico come, virgolette, ogni rapporto che consiste nel dare all'altro ciò di cui si sa o si pensa che l'altro ha bisogno, nella certezza che l'altro ricambierà al momento opportuno, soddisfacendo con un equivalente simbolico il nostro proprio bisogno. Il contraccambio, quindi, non necessariamente deve consistere nello stesso bene o servizio, anzi, normalmente, è qualcosa di completamente differente, proprio per la natura assai ricca dei bisogni di vita che lo scambio simbolico deve soddisfare. Quindi nello scambio simbolico si attuano transazioni non equivalenti da un punto di vista materiale e non necessariamente vi risultano coinvolti oggetti fisici. E quindi è per questa ragione, per questa sua immaterialità, no? È difficile valutarlo e quantificarlo. Per fare un esempio di scambio simbolico prendiamo il rapporto madre-figlio. E si vede come nel momento in cui il bambino nasce ed è piccolo, il rapporto è sbilanciato dalla parte del bambino, ossia la madre si prende cura del neonato e quindi in questo senso lo scambio è sbilanciato verso il bambino. Con il tempo, quindi nella fase di vita delle persone, questo scambio si dovrebbe teoricamente riequilibrare nel momento in cui la madre, diventata anziana, ha bisogno di cure e il figlio quindi ricambierà nella forma dello scambio simbolico le cure delle quali è stato oggetto nel momento in cui non era autosufficiente, ossia quando era neonato e bambino. Quindi questa transazione naturalmente non avviene nello stesso momento, non è equivalente e quindi non vi è un conteggio di beni sotto il profilo materiale. E quindi ecco, per questa ragione, come ho già detto, è difficile la valutazione e la quantificazione. La natura simbolica dello scambio secondo le due tradizioni. Le teorie dello scambio sociale si richiamano a due correnti di pensiero. Da un lato abbiamo gli antropologi francesi che fondano le loro analisi sulla natura simbolica dello scambio e l'insieme delle loro formulazioni viene definita una teoria della struttura sociale intesa come scambio. Gli scienziati americani rientrano nell'altro filone di studio e rientrano nella tradizione positivista della psicologia comportamentista e dell'economia. Lo scambio è inteso come altamente razionale. Gli antropologi, nello studiare il ruolo fondamentale che lo scambio ricopre nella vita sociale, sostengono la sua capacità di aumentare la coesione sociale, perché sulla base dei mutui obblighi che si vengono a stabilire tra le persone, questo fa sì appunto che si accresca il collante sociale, la coesione sociale. Alla base della teoria del dono di Moss vi è l'idea che il dono rappresenti il modello di interazione originale che sta alla base delle forme di mercato e di ricerca di potere. Anche dietro l'apparente disinteresse e spontaneità del dono si nasconde in realtà un sistema di scambi basato su obbligazioni reciproche. Nelle società arcaiche ogni dono ricevuto viene ricambiato sulla base dell'esistenza di una norma del diritto o di una consuetudine sociale. Quindi il dono acquisisce una valenza che va al di là dello scambio di oggetti. Esso diventa lo scambio di una relazione sociale, di un rapporto sociale, ed esprime la propria posizione e la propria identità all'interno di questa relazione. La finalità del dono non è l'interesse personale materiale, ma esprime la necessità di essere riconosciuti in quanto persone, come parte di quel rapporto. E quindi l'oggetto diviene solo il simbolo della relazione che esiste. Il merito attribuito a Moss è quello di aver analizzato il dono focalizzando l'attenzione non sull'oggetto scambiato, quanto sui legami sociali che attraverso questo atto si vengono a costruire. Successivamente, Lévi-Strauss applicherà la teoria dello scambio formulata da Moss ai sistemi di parentela delle società tribali. Lo scambio regolare di donne da dare in matrimonio lega tra loro le famiglie e in questo modo si viene a creare un modello di obbligazioni reciproche. Anche per Lévi-Strauss, come per Moss, il dono rappresenta un mezzo per costruire, affermare, rompere un legame sociale. L'importanza quindi degli oggetti scambiati non risiede nella loro natura materiale, bensì nel loro significato simbolico, che li collega alla natura della relazione esistente tra i soggetti coinvolti nello scambio. Quindi la principale valenza dello scambio non è economica, bensì sociale. Lo scambio di doni diviene un atto comunicativo simboleggiante una relazione. Quindi l'obbligo morale che spinge a donare non è un elemento esterno, ma si crea nella relazione. Questo modello viene esteso da Lévi-Strauss a tutte le società primitive. Lévi-Strauss fa riferimento a cicli brevi che legano sempre la stessa coppia di famiglie e a cicli lunghi che uniscono famiglie distanti tra di loro e quindi creano una struttura sociale più complessa. Il concetto di ciclo breve e lungo si lega a quello di scambio ristretto e scambio generalizzato. A fianco dello scambio inteso nel senso ristretto, e cioè nel quale intervengono due partner, si può concepire un ciclo che si riferisce a una struttura di maggiore complessità ed è appunto lo scambio generalizzato. Nello stesso alveo della tradizione strutturalista francese dello scambio si colloca il contributo di Godbout sullo scambio simbolico, in particolare lo scambio di doni in riferimento alle società complesse. Superando l'impostazione di Moss, Godbout sostiene l'ipotesi che il dono non riguarda soltanto le società arcaiche, ma anche le società contemporanee. Quindi il dono viene visto non come un atto isolato, ma come un ciclo scomponibile in tre momenti: dare, ricevere e ricambiare. Vediamo ora le teorie dello scambio nella tradizione americana. Le due tradizioni delle teorie dello scambio, quella collettivistica francese e quella individualistica americana, si scontrano sul principio utilitaristico che è sotteso allo scambio. Si scontrano sul tipo di meccanismo psicologico che sta alla base dello scambio e anche sull'importanza che si deve attribuire a livello individuale. Omans si ricollega al comportamento individuale per spiegare l'interazione sociale. Quando gli individui interagiscono, si ricompensano a vicenda e ciò li spinge a ripetere l'interazione. Quindi lo scambio diadico tra due rappresenta il punto di partenza per spiegare strutture più complesse. Blau si è indirizzato ad analizzare il processo dello scambio a livello macro, quindi ha studiato le burocrazie, le caratteristiche generali della struttura sociale e delle istituzioni sociali stabili. Anche in questo caso l'analisi risulta essenzialmente diadica, cioè vuol dire tra due, poiché il gruppo è considerato come un attore singolo, anche se collettivo. Quindi alla base della teoria dello scambio sociale stanno due assunti fondamentali. Il primo riguarda le aspettative di gratificazione che spingerebbero gli individui ad associarsi. Il secondo stabilisce nel perseguimento della relazione interpersonale, stabilisce la ricerca razionale di gratificazioni associata al calcolo dei costi connessi. E quali sono le norme che regolano questo scambio? Sono due norme, quella della reciprocità e quella dello scambio equo. Facciamo già un passaggio successivo per collegare le teorie di rete a quelle dello scambio sociale. Possiamo osservare che una notevole quantità di lavori prodotti dagli analisti delle reti hanno cercato di capire come la struttura sociale entra in rapporto con lo scambio tra gli individui e con il comportamento connesso a questo scambio. Quindi uno strumento fornito dalla network analysis, ovvero analisi di rete, è un'ipotesi generale che lega la struttura della rete alle variazioni dei modelli di scambio e di sostegno sociale. Allora, gli studi suggeriscono a questo proposito l'importanza di tre caratteristiche: la densità della rete, l'intensità dei legami e la tendenza a formare grappoli. Cioè, cosa vuol dire formare grappoli? All'interno della rete ci sono delle aree dove si formano dei cluster, cioè più dense nelle relazioni rispetto ad altre che invece sono più diradate. Quindi l'importanza di queste tre caratteristiche: la densità, appunto, che è il livello di connessione che c'è tra le persone all'interno della rete, quindi quanti più legami sono stabiliti tra le persone, tanto più la rete è densa. L'intensità, appunto, è la forza della relazione che lega queste persone, o anche non necessariamente persone, ma ad ogni modo chiamiamoli nodi della rete, e poi questa tendenza a raggrupparsi, a formare grappoli all'interno della rete. La tesi generale proposta è che un alto grado di densità, di intensità e un'elevata tendenza a formare grappoli, cioè in una parola una rete a maglia stretta, si dice, facilita il fluire di beni e la comunicazione tra i componenti, esercitando una pressione informale verso il consenso normativo e facilitando lo scambio di assistenza e di sostegno. Corrispondentemente, bassa densità, bassa intensità e una debole tendenza a formare grappoli, la rete, quindi a maglia larga, favorisce una maggiore variazione nelle norme e crea strutture dentro le quali il controllo sociale e la mutua assistenza saranno più frammentati e meno consistenti. Prima di entrare nel dettaglio e nello specifico della rete sociale, mi preme fare una distinzione importante, che è quella legata alla struttura e al sistema sociale. Abbiamo parlato di analisi strutturale, quindi la scuola di Harvard e anche la network analysis in generale studia la struttura, cioè la forma di queste relazioni. Allora bisogna capire che cos'è la struttura e cos'è il sistema sociale. La struttura può essere definita come un modello relativamente stabile di rapporti tra elementi interdipendenti. Una struttura sociale è una serie relativamente stabile di rapporti tra istituzioni sociali, gruppi e individui. Questi rapporti comprendono l'azione sociale, i ruoli, gli status e un sistema normativo. Quindi, cos'è che caratterizza le strutture? 1. Formano dei complessi che non sono la semplice somma delle loro parti. Tali parti sono interdipendenti e non possono essere spiegate al di fuori della struttura. Quindi le strutture devono essere studiate dalla sociologia come dei complessi. Perché si dice che la struttura non è formata dalla semplice somma delle loro parti? Perché tutta la somma delle parti è anche data dalla relazione che si stabilisce tra queste parti, quindi c'è un valore aggiunto, non è solo le parti, ma anche più la relazione che c'è tra queste parti. Per questo, come dire, vedete, la struttura è un aggregato denso, no? E per questo appunto bisogna studiarla come un complesso di parti più le relazioni tra le parti. Poi un altro elemento della struttura è la relativa durata nel tempo. Questo non significa che ammettere la durata relativa delle strutture sociali non significa sottoscrivere qualsiasi concezione statica del mondo sociale. Quindi tutti i sociologi debbono avere una visione strutturale dei problemi che studiano, perché i fenomeni sociali presi isolatamente sono privi di significato. Quindi se la sociologia è una scienza che mette in relazione i fenomeni sociali, ciò significa che le distinte componenti dei complessi sociali non possono essere completamente comprese se isolate. Di conseguenza, i modelli della dimensione dell'economia e dell'autorità delle famiglie ci diranno molto circa la struttura generale della società in cui viviamo. Viceversa, un quadro macrosociale di questa società spiegherà molti aspetti delle famiglie che in essa vivono. Quindi vi è un'interazione reciproca tra micro e macro sociale in questo caso, proprio perché c'è un'influenza reciproca. La società influenza il quadro macrosociale della società influenzerà la struttura della famiglia e viceversa, per fare un esempio. Poi, altra caratteristica della struttura è che nelle strutture c'è sempre un elemento che rispecchia gli altri, come rispecchia tutto il complesso. Ed è proprio quanto vi ho detto appena ora. Cioè c'è questa reciprocità tra livello micro e livello macro, l'influenza reciproca che si hanno tra le micro istituzioni e le istituzioni e la struttura più in generale. Quindi possiamo anche affermare che però vi sono delle difficoltà per provare questa affermazione nelle società molto grandi e complesse, perché contengono diverse strutture sociali generali o regioni della società più vasta. Quindi è importante delimitare la portata e lo spazio di una struttura sociale generale e anche le sue sottostrutture. Quindi i complessi e le strutture sociali sono percepiti e quindi interpretati dallo studioso. Noi disponiamo di una serie di dati relativi a un fenomeno in modo che questi divengano per noi significativi e coerenti e quindi cerchiamo di vedere se essi resistono a un esame più approfondito. Claude Lévi-Strauss, di cui abbiamo parlato poco fa, è arrivato al punto di dire che il principio fondamentale in questo contesto è riconoscere che il concetto di struttura non si riferisce alla realtà empirica, ma ai modelli costruiti su di essa. Ciò significa che siamo noi a ordinare le informazioni forniteci dai dati sulla realtà sociale. Vediamo ora il concetto di sistema. Accanto al concetto di struttura sociale, che quindi si riferisce ai modelli, agli elementi e ai rapporti concreti di una società, vi è il concetto molto più complesso di sistema sociale. Come possiamo definire in prima battuta il sistema? Il sistema è un complesso di elementi che interagiscono secondo una serie di principi. Anatole Rapoport afferma che un sistema può essere definito come 1. Qualche cosa che consiste in una serie finita o infinita di entità. 2. Tra le quali è specificata una serie di rapporti, cosicché 3. Sono possibili deduzioni da alcuni rapporti ad altri o da rapporti tra le entità al comportamento e alla storia del sistema. Sono sistemi, secondo questa definizione, sia il sistema solare che il linguaggio. Nel primo, le entità sono il Sole e i pianeti, e le relazioni tra loro sono specificabili come vettori di posizione e velocità e forze di attrazione gravitazionale. Quindi è un modello meccanico, un sistema chiuso definito da leggi. E altri rapporti, per esempio le leggi di Keplero sul moto planetario e la storia del sistema, sono derivabili dai rapporti dati. Parlando del linguaggio, nel linguaggio vi sono entità identificabili come fonemi, le frasi, eccetera, e i rapporti tra questi sono dati in termini di regole sintattiche. Gli esempi che ci fornisce Rapoport mostrano che i sistemi non sono limitati a un livello della realtà. Un'intera corrente di indagine teorica, quella che viene chiamata la TGS, la teoria generale dei sistemi, è derivata da questo assunto, unito alla percezione che alcuni sistemi, specialmente nel mondo organico, sono aperti, cioè si trasformano mentre mantengono la loro struttura, quindi il modello organico. E in particolare Ludwig von Bertalanffy sostiene che il mondo vivente sembra andare contro le leggi della termodinamica, che dice che il mondo consuma e perde continuamente energia senza crearne. Il mondo vivente mostra nello sviluppo embrionale e nell'evoluzione una transizione verso un ordine, un'organizzazione superiore. I sistemi viventi, di fronte ai cambiamenti ambientali, devono subito ristabilire il loro equilibrio interno, cioè mantenere i loro limiti e sviluppare un nuovo rapporto col mondo esterno. Facendo ciò, essi mutano, cosicché a lungo andare la loro primitiva struttura risulta relativamente mutata. Conseguentemente, i sistemi viventi per un dato periodo di tempo possiedono tre elementi: la struttura, i comportamenti e la storia. Quindi la struttura rappresenterebbe l'essere, i comportamenti l'agire e la storia il divenire. E tutto questo sembra pertinente alla comprensione delle storie umane. Quindi, per far capire la differenza, appunto, siccome ho appena detto che il sistema vivente è composto di tre elementi, tra cui la struttura è come fosse l'ossatura del corpo umano, no? Dove il sistema, appunto, il nostro sistema organico si basa su una struttura che è appunto paragonabile a quella che banalmente può essere lo scheletro di questo sistema. E tutto questo sembra pertinente alla comprensione delle società umane. E quindi il sistema sociale è un paradigma di interazione umana. Quindi concettualmente il sistema sociale è distinto da una struttura sociale. Proprio tenete in mente l'esempio che vi ho appena fatto. Quindi il sistema è astratto, la struttura è concreta. Se le strutture sono unità sociali reali in un dato modello di interazione, il sistema in cui esse funzionano comprende i principi generali in atto. Così, ad esempio, la struttura sociale di una data famiglia è composta di un determinato numero di individui viventi con ruoli concreti e status identificabili, ad esempio una madre, un padre e due fratelli. La famiglia come sistema sociale è il modello sul quale in una data società sono costruite le diverse e reali strutture familiari, poiché ogni particolare famiglia adotta le proprie risorse umane, adatta le proprie risorse umane al modello o paradigma più astratto, con diversi gradi di fedeltà. Quindi i concetti sono complementari e necessari reciprocamente, anche se il sistema è un concetto più ampio e più astratto. E l'approccio ai sistemi sociali si basava sul fatto che i sistemi sociali possiedono non solo proprietà autoregolatrici, retroattive e strutturali, ma sono capaci di produrre mutamenti in se stessi, sono cioè morfogenici. Cosa vuol dire morfogenico? Cioè provocano il mutamento per la stessa natura del loro ordinamento. E la specie umana è la sola che presenta una grande varietà di culture, ordini sociali, concezioni del mondo. Non c'è quindi un unico sistema sociale nella società umana.